Questo è l'intervento di padre José Luis Narvaja, docente del Pontificio Istituto Biblico, curatore dell'opera. Ed ora la parola passa a Papa Francesco.
Buenas tardes. Quando il padre Padaro mi ha dato i 5 volumi con gli escritos del maestro Fiorito, così lo chiamavano familiarmente noi gesuiti argentini e uruguayani, mi ha parlato di una possibile presentazione. Infatti li ha pubblicati la Civiltà Cattolica a cura di padre José Luis Narvaja. Allora a me è venuto il desiderio di esserci di persona. Gliel'ho detto subito. E perché non fare che la presentazione a uno dei suoi discepoli? Lui mi ha chiesto, chi per esempio? Allora gli ho risposto, io, ed eccomi qui. Nell'introduzione José Luis approfondisce la figura di padre Fiorito come maestro di dialogo. Quel titolo mi è piaciuto perché descrive bene il maestro mettendo in rilievo un paradosso. Fiorito infatti parlava poco, ma aveva una grande capacità di ascolto, un ascolto capace di discernimento che è una delle colonne del dialogo. Rinvio quindi a quello studio preliminare che tratta tutti gli aspetti del dialogo come padre Fiorito lo praticava e lo insegnava. Il dialogo tra maestro e discepoli nello spirito comune della scuola, il dialogo con gli autori e con i testi, il dialogo con la storia e il dialogo con Dio. Esporrò 2 punti che mi hanno aiutato a strutturare questa presentazione allargando alcune riflessioni che faccio nel prologo contenuto nel primo volume. Parto da una espressione che Fiorito impiega nel suo articolo dal titolo L'Accademia di Platone come scuola ideale. L'espressione è Magister dixerit, il maestro direbbe. Se sorge una difficoltà che non è specificamente prevista, grazie, da quello che ha detto il maestro, il buon discepolo, sentendosi responsabile del valore della dottrina che ha ricevuto e volendo difenderla, se la cava affermando, il maestro direbbe. Mentre leggevo vari articoli, pensavo che cosa direbbe il maestro in una circostanza come questa. Ma non tanto che cosa direbbe, in effetti, ma come lo direbbe. Su questo mi ha ispirato un'altra cosa che Narvaja mette in evidenza, e cioè che a Fiorito piaceva considerarsi un commentatore, nel senso preciso della parola, uno che commenta copensando, commentum, vale a dire pensando insieme all'altro autore. Quello che oggi voglio fare pertanto è un commento, un pensare insieme a Fiorito, insieme a Narvaja, ad alcune cose che mi hanno fatto molto bene e posso aiutare altri. Mi avvarrò dei testi liberamente, agevolato dall'ottimo lavoro che ha portato a pubblicarli tutti insieme e con l'adeguato apparato critico. Che cosa si domanderebbe Fiorito riguardo a una edizione dei suoi escritos come questa? Forse in primo luogo se ne valesse la pena, dato che non è un autore conosciuto, salvo forse nell'ambito ristretto degli studiosi di Sant'Ignazio. Ma credo concorderebbe sul fatto che i suoi scritti possono interessare quanti accompagnano spiritualmente e danno gli esercizi tutte persone desiderose di un aiuto pratico per guidare altri e per proporre gli esercizi con più frutto. Fiorito non ha fatto molto per farsi conoscere, ma da buon maestro ha fatto conoscere molti buoni autori ai suoi discepoli. Direi anzi che ci faceva gustare il meglio dei migliori, selezionando i testi e commentandoli sul Bollettino di Spiritualità della provincia gesuitica dell'Argentina, che pubblicava ogni mese. Era un uomo sempre a caccia dei segni dei tempi, attento a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa per il bene degli uomini tramite la voce di una grande varietà di autori, attuali e classici. E i testi che commentava rispondevano alle preoccupazioni, non soltanto a quelle del momento, ma anche alle più profonde, e risvegliavano proposte nuove, creative. In questo senso gli pareva fruttuoso continuare a far conoscere quelli che faceva conoscere. Credo aver fatto il suo nome per la prima volta in un incontro con i gesuiti del Myanmar e del Bangladesh. Uno di loro, un formatore, mi aveva domandato che modello avessi da proporre a un gesuita giovane. Mi sono venute in mente due immagini. La prima riguardava una persona non molto positiva, mentre l'altra sì, ed era quella di Fiorito. Era un ingegnere, poi entrato in compagnia, professore di filosofia, preside della facoltà, ma amava la spiritualità. Insegnava a noi studenti la spiritualità di San Ignazio. È stato lui a insegnarci la via del discernimento. Ricordo di aver aggiunto che mi faceva piacere nominarlo proprio lì, in Myanmar, perché secondo me lui non si sarebbe mai immaginato che il suo nome venisse citato in quei luoghi così lontani. E figurarsi in un avvenimento come quello di oggi. Eppure sarebbe ben contento, ne sono sicuro, che i suoi scritti siano stati pubblicati da uno dei suoi discepoli e che oggi vengano presentati da un altro di loro. Il vero maestro in senso evangelico è contento che i suoi discepoli diventino anche loro dei maestri, e a sua volta conserva sempre la sua condizione di discepolo. Come mostra Narvaja, è stato Fiorito a trasmetterci lo spirito di scuola. Questo è importante, lo spirito di scuola, in cui la proprietà intellettuale ha un senso comunitario. Infatti nessun discepolo si sente padrone assoluto dell'eredità del maestro, al punto da escludere gli altri. Al contrario, vuole comunicarla, moltiplicando i felici professori dello stesso tesoro spirituale. E più ancora, vuole comunicare proprio quella stessa comunicabilità. Qui Fiorito citava la luminosa espressione di Agostino al riguardo in De Dottrina Cristiana. Cito: «Ogni cosa, infatti, che non si esaurisce quando la si dona, se la possiede senza distribuirla, non la si possiede come occorrerebbe possederla». Il fatto stesso di presentare gli scritti in quest'aula della Curia Generalizia è per me un modo per esprimere la mia gratitudine per tutto ciò che la Compagnia di Gesù mi ha dato e ha fatto per me. Nella persona del maestro Fiorito sono compresi tanti gesuiti che sono stati i miei formatori e che voglio fare, e qui voglio fare una menzione particolare di tanti fratelli coadiutori, maestri con l'esempio gioioso di restare semplici servitori per tutta la vita. Allo stesso tempo è anche un modo per ringraziare e per incoraggiare tanti uomini e donne che, fedeli al carisma dell'accompagnamento spirituale, guidano, sostengono e appoggiano i loro fratelli in quel compito che nella recente lettera ai sacerdoti ho descritto come la strada che comporta fare l'esperienza di sapersi discepoli. Non solo quella di esserlo, che è già tanto, ma anche di saperlo, riflettendo spesso su questa grazia per ricavarne frutto, come dice Sant'Ignazio negli Esercizi. Infatti il Signore non insegna da solo e nemmeno da una cattedra lontana, ma fa scuola, insegna attorniato dai suoi discepoli, che a loro volta sono maestri di altri, e in noi questa consapevolezza rende feconda la sua parola e la moltiplica. Nel prologo scrivo: l'edizione degli Escritos di Padre Miguel Ángel Fiorito è motivo di consolazione per noi che siamo stati e siamo suoi discepoli e ci nutriamo dei suoi insegnamenti. Sono scritti che faranno un gran bene a tutta la Chiesa, ne sono convinto. Un poco di storia. Per noi gesuiti argentini rileggere i testi di questi volumi significa ripercorrere la nostra storia, comprendono 70 anni della nostra vita di famiglia e di l'ordine cronologico in cui appaiono, ci permette di evocarne il contesto. Non soltanto quello immediato e particolare, ma anche quello più ampio della Chiesa universale, che Fiorito, seguendo Hugo Runner, chiama la metastoria di una spiritualità. Questo è un concetto chiave in Fiorito, quello di metastoria. Esiste una metastoria che non si scopre a volte direttamente nei documenti, ma si basa sull'identità di un'intelligenza mistica ed è dovuta all'azione continua di uno stesso Spirito Santo, invisibilmente presente nella sua Chiesa visibile, e che è la ragione ultima, ma trascendente, di questa omogeneità spirituale che si dà tra cristiani diversi di epoche differenti. Fiorito fa sua la prospettiva da cui un santo che ho canonizzato di recente, John Henry Newman, contemplava la Chiesa. Così diceva: la Chiesa cattolica non perde mai ciò che ha posseduto una volta. Piuttosto che passare da una fase a un'altra della vita, essa si porta dietro la sua giovinezza e la sua maturità nella propria vecchiaia. La Chiesa non ha cambiato ciò che possedeva, ma lo ha accumulato e, a seconda della circostanza, estrae dal suo tesoro cose nuove o cose antiche. No? Mi viene qui anche quella bella frase di Gustav Mahler, no? La tradizione è la garanzia del futuro, e non la custodia delle cenere. No? In questa dinamica estraggo qui a modo di esempio alcune date e pubblicazioni significative. Ho conosciuto Fiorito nel 1961, al ritorno del mio juniorato in Cile. Era professore di metafisica nel Collegio Massico di San Giuseppe, la nostra casa di formazione a San Miguel, in provincia di Buenos Aires. Da allora cominciai a confidarmi con lui, divenne il mio direttore spirituale. Attraversava un processo che lo avrebbe portato a lasciare l'insegnamento della filosofia per dedicarsi totalmente a scrivere di spiritualità e a dare esercizi. Il volume secondo, nell'anno 1961-62, riporta l'articolo «Il cristocentrismo del principio e fondamento di Sant'Ignazio». Mi aveva molto ispirato, è stato là che ho cominciato a prendere confidenza con alcuni autori che mi accompagnano da allora: Guardini, Hugo Runner, con il suo libro sulla genesi storica della spiritualità di Sant'Ignazio, Fessard e la sua dialettica degli esercizi. Fiorito faceva notare in quel contesto la coincidenza tra l'immagine del Signore, soprattutto in San Paolo, come la spiega Guardini, e l'immagine del Signore come noi, a nostra volta, crediamo di trovarla negli esercizi di Sant'Ignazio. Fiorito sosteneva che il principio e fondamento non contiene soltanto un cristocentrismo, ma una vera e propria cristologia in germe. e mostrava che quando Sant'Ignazio usa l'espressione Dio nostro Signore, sta parlando concretamente di Cristo, del Verbo fatto carne, Signore non soltanto della storia, ma anche della nostra vita pratica. Voglio sottolineare anche la figura di Hugo Rahner. Non posso fare a meno di trascrivere un passo in cui il maestro, che era di poche parole e ancora di più nel parlare di sé, narra la sua conversione alla spiritualità. Lo racconto perché ha segnato una tappa della vita della nostra provincia e segna ciò che nel mio pontificato concerne il discernimento e l'accompagnamento spirituale. Scriveva Fiorito nel 1956. Da parte mia confesso che da tempo rifletto sulla spiritualità ignaziana, perlomeno fin da quando ho fatto con serietà i miei primi esercizi spirituali, sentendo un avvicendarsi di spiriti contrari che a poco andavano personalizzandosi nei due termini di una scelta personale. Quella riflessione proseguì fino a che la lettura di un libro, arrivato nelle mie mani nel modo più banale e prosaico che mi libro di lettura per imparare il tedesco, è stata per me non tanto la rivelazione luminosa di una possibilità di espressione, ma l'espressione compiuta di quell'ideale da tempo intuito. E Fiorito aggiunge ancora, quello che avrebbe dovuto essere il mio lavoro di molti anni era la istantanea accettazione dei risultati di un lavoro altrui, quello di Hugo Rahner. Nell'anima del maestro e poi in quella di molti altri, Hugo Rahner fece sì che prendessero posto tre grazie, quella del Magis Ignaziano, che era il suggello della portata dell'anima di Ignazio e del confine senza limite delle sue aspirazioni, quella del discernimento degli spiriti, che permetteva al santo di incarnare tanta potenza senza esperimenti inutili e senza inciampi, e quella della caritas discreta, che così affiorava nell'anima di Ignazio come contributo personale alla lotta in corso tra Cristo e Satana. E quel fronte di battaglia non era esterno al santo, ma passava nel mezzo della sua anima, divisa pertanto in due io, che erano le due uniche alternative possibili per la sua opzione fondamentale. Da qui Fiorito trarrà non soltanto il contenuto, ma anche lo stile dei suoi commenti, come dicevo all'inizio. Un'altra data, 1983, fu l'anno della 32esima Congregazione Generale. In cui ascoltammo le ultime omelie di Padre Arrupe, 33esima. Fiorito scrisse in Paternità e Discrezione Spirituale. Riprendo quell'articolo perché vi dà una definizione di ciò che intende quando usa il termine spirituale. Usato parlando della sua conversione alla spiritualità, mi pare utile recuperarne la definizione, in quanto oggi spesso si sente interpretare questa parola in modo riduttivo. Fiorito la riprendeva da origine, per il quale l'uomo spirituale è quello in cui si uniscono teoria e pratica, cura del prossimo e carisma spirituale per il bene del prossimo. E tra questi carismi, mostrava Fiorito, origine rimarca soprattutto quel carisma che chiama diacrisis, ovvero il dono di discernere la varietà di spiriti. Nell'articolo Fiorito approfondisce ciò che è la paternità e maternità spirituale e ciò che comporta. Che cosa serve per farla propria? Se lo domanda e risponde, avere due carismi. Il discernimento degli spiriti o discrezione e riuscire a comunicarlo con le parole nella conversazione spirituale. Non basta il discernimento, bisogna sapere esprimere le idee giuste, discrete, altrimenti non sono al servizio degli altri. Questo è il carisma della profezia, intenso non come conoscenza del futuro, ma come comunicazione di una esperienza spirituale personale. L'ultima volta che l'ho visto, questo non posso dimenticarlo, no? È stato poco prima della sua morte, avvenuta il 9 agosto del 2005. Ricordo che era un mattino di domenica e che il suo compleanno era trascorso da poco. Lui, il giorno di Santa Maddalena, il 22 luglio, faceva il compleanno. Era ricoverato all'ospedale Aleman. Ormai da vari anni non parlava più. Guardava soltanto, aveva perso, no? La capacità di parlare. Guardava.